al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Luca Collodi. Torniamo a parlare della visita del Papa di oggi al Santuario del Volto Santo di Manoppello in Abruzzo e l'occasione ci è grata per tornare ad ascoltare quanto ha detto il Papa questa mattina intorno alle 11 all'interno del Santuario. Ascoltiamo Benedetto XVI.
Eccellenza, venerati fratelli nell'Episcopato, cari fratelli e sorelle, innanzitutto devo ancora una volta dire un grazie della profondità del cuore per questa accoglienza, per le sue parole eccellenza così profonde, così amichevoli e per l'espressione della sua amicizia, della vostra amicizia in doni di grandissimo significato, il volto di Cristo vi venerato per me, per la mia casa, e poi questi doni della vostra terra che esprimono la bellezza, la bontà della terra, degli uomini che qui vivono e lavorano, e la bellezza e bontà del Creatore stesso. E vorrei semplicemente ringraziare il Signore per l'odierno incontro, semplice e familiare, in un luogo dove possiamo meditare sul mistero dell'amore divino contemplando l'icona del volto santo. A voi tutti qui presenti va il mio grazie più sentito per la vostra cordiale accoglienza e per l'impegno e la discrezione con cui avete favorito questo mio privato pellegrinaggio che tuttavia come pellegrinaggio ecclesiale non può essere del tutto privato. Saluto e ringrazio, ripeto, in particolare il vostro arcivescovo, amico da tanti anni, abbiamo collaborato nella Commissione Teologica. In tanti colloqui ho imparato sempre dalla sua saggezza e dai suoi libri anche. Grazie ancora una volta per i doni che mi avete offerto e che apprezzo molto proprio nella loro qualità di segni, come li ha chiamati Monsignor Forti. Sono segni, infatti, della comunione affettiva ed effettiva che lega il popolo di questa cara terra d'Abruzzo al successore di Pietro. Un saluto speciale rivolgo a voi sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi qui convenuti. Sono particolarmente felice di vedere un gran numero di seminaristi, quindi il futuro della Chiesa presente tra di noi. Non essendo possibile incontrare l'intera comunità diocesana, forse un'altra volta, sono contento che a rappresentarla ci siete voi, persone già dedite al ministero presbiterale, alla vita consacrata o incamminate verso il sacerdozio. Persone che mi piace considerare innamorate di Cristo, attratte da Lui, impegnate a fare della propria esistenza una continua ricerca del suo santo volto. Un grato pensiero rivolgo infine alla comunità dei padri Cappuccini che ci ospita. E che da secoli si prende cura di questo santuario, meta di tanti pellegrini. Mentre poc'anzi sostavo in preghiera, pensavo ai primi due apostoli. che sollecitati da Giovanni Battista seguirono Gesù presso il fiume Giordano, come leggiamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. L'Evangelista narra che Gesù si voltò e domandò di loro: che cercate? Essi risposero: Rabbi, dove abiti? Ed egli: venite e vedrete. Quel giorno stesso i due che lo seguirono fecero una esperienza indimenticabile che li portò a dire: abbiamo trovato il Messia. Colui che poche ore prima consideravano un semplice rabbi aveva acquistato una identità ben precisa, quella del Cristo atteso da secoli. Ma in realtà quanta strada avevano ancora davanti a loro quei discepoli? Non potevano nemmeno immaginare quanto il mistero di Gesù di Nazaret potesse essere profondo, quanto il suo volto potesse rivelarsi insondabile, imperscrutabile, tanto che, dopo aver vissuto insieme 3 anni, Filippo, uno di loro, si sentirà dire nell'ultima cena: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. E poi quelle parole che esprimono tutta la novità della rivelazione di Cristo: chi ha visto me ha visto il Padre. Solo dopo la sua passione, quando lo incontreranno risorto, quando lo Spirito illuminerà le loro menti e i loro cuori, gli apostoli comprenderanno il significato delle parole che Gesù aveva detto e lo riconosceranno come il Figlio di Dio, il Messia promesso per la redenzione del mondo. Diventeranno allora suoi messaggeri infatigabili, testimoni coraggiosi sino al martirio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Sì, cari fratelli e sorelle, per vedere Dio bisogna conoscere Cristo e lasciarsi plasmare dal suo Spirito che guida i credenti alla verità tutta intera. Chi incontra Gesù, chi si lascia da Lui attirare ed è disposto a seguirlo sino al sacrificio della vita, sperimenta personalmente, come Egli ha fatto sulla croce, che solo il chicco di grano che cade nella terra e muore porta molto frutto. Questa è la via di Cristo, la via dell'amore totale che vince la morte, che la percorre e odia la sua vita in questo mondo, la conserva per la vita eterna. Vive cioè in Dio già su questa terra, attratto e trasformato dal fulgore del suo volto. Questa è l'esperienza dei veri amici di Dio, i santi, che hanno riconosciuto e amato nei fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi, il volto di quel Dio a lungo contemplato con amore nella preghiera. Essi sono per noi incoraggianti esempi da imitare, ci assicurano che se percorriamo con fedeltà questa via, la via dell'amore, anche noi, come canta il salmista, ci sazieremo della presenza di Dio. Gesù, quam bonus te querentibus, quanto sei buono, Gesù, per chi ti cerca, così abbiamo cantato poco fa. E seguendo l'antico inno, Jesu dulcis memoria, che qualcuno attribuisce a San Bernardo. È un inno che acquista singolare eloquenza in questo santuario dedicato al volto santo e che richiama alla mente il Salmo 23. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ma quale è questa generazione che cerca il volto di Dio? Quale generazione è degna di salire il monte del Signore, di stare nel suo luogo santo? Spiega il salmista: sono coloro che hanno mani innocenti e cuore puro, che non pronunciano menzogna, che non giurano a danno del loro prossimo. Dunque, per entrare in comunione con Cristo e contemplarne il volto, per riconoscere il volto del Signore in quello dei fratelli e nelle vicende di ogni giorno, sono necessarie mani innocenti e cuori puri. Mani innocenti, cioè esistenze illuminate dalla verità dell'amore che vince l'indifferenza, il dubbio, la menzogna e l'egoismo. Ed inoltre sono necessari cuori puri, cuori rapiti dalla bellezza divina, come dice la piccola Teresa di Lisieux nella sua preghiera al volto santo, cuori che portano impresso il volto di Cristo. Cari sacerdoti, se resta impressa in voi, pastori del gregge di Dio, la santità del suo volto, non abbiate timore. Anche i fedeli affidati alle vostre cure ne saranno contagiati e trasformati. E voi, seminaristi, che vi preparate ad essere guide responsabili del popolo cristiano, non lasciatevi attrarre da null'altro che da Gesù e dal desiderio di servire la sua Chiesa. Altrettanto vorrei dire a voi, religiosi e religiose, perché ogni vostra attività sia un visibile rifletto della bontà e della misericordia divina. Il tuo volto, Signore, io cerco. Ricercare il volto di Gesù deve essere l'anelito di tutti noi cristiani. Siamo infatti noi la generazione che in questo tempo cerca il suo volto, il volto del Dio di Giacobbe. Se perseveriamo nel cercare il volto del Signore, al termine del nostro pellegrinaggio terreno sarà Lui, Gesù, il nostro eterno gaudio, la nostra ricompensa e gloria per sempre. Sis Jesu, nostrum gaudium, quis futurus premium, sit nostra in te gloria, per cuncta semper saecula. Questa è la certezza che ha animato i santi della vostra regione, tra i quali mi piace citare particolarmente Gabriele della Dolorata e Camillo dell'Ellis. A loro va il nostro ricordo riverente e la nostra preghiera. Ma un pensiero di speciale devozione rivolgiamo ora alla Regina di tutti i Santi, la Vergine Maria, che voi venerate in diversi santuari e cappelle sparsi nelle valli e sui monti abruzzesi, la Madonna nel cui volto più che in ogni altra creatura si scorgono i lineamenti del Verbo incarnato, vegli sulle famiglie e sulle parrocchie, sulle città e sulle nazioni del mondo intero. Ci aiuti, la madre del Creatore, a rispettare anche la natura, grande dono di Dio, che qui possiamo ammirare guardando le stupende montagne che ci circondano. Questo dono però è sempre più esposto a seri rischi di degrado ambientale e va pertanto difeso e tutelato. Si tratta di un'urgenza che, come notava Monsignor Forte, è opportunamente posta in evidenza dalla giornata di riflessione e di preghiera per la salvaguardia del creato che proprio oggi viene celebrata dalla Chiesa in Italia. Cari fratelli e sorelle, mentre ancora una volta vi ringrazio per la vostra presenza e per i vostri doni, su tutti voi e sui vostri cari invoco la benedizione di Dio con l'antica formula biblica: vi benedica il Signore e vi protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi conceda la pace. Amen.
Così questa mattina il Papa al santuario abruzzese di Manoppello. Caratteristica di questo santuario è la tradizione, la venerazione del velo della Veronica, il velo con cui, secondo la tradizione, una pia donna avrebbe terso il sudore e il sangue dal viso di Cristo durante la salita di Cristo al Calvario. Noi su questo tema, che è la caratteristica e la venerazione poi di questo santuario abruzzese, abbiamo un'intervista che ascoltiamo, è l'intervista di padre Gamingen del programma tedesco della Radio Vaticana al padre gesuita Pfeiffer, proprio sugli studi che lui ha condotto sul volto santo di Gesù. Ascoltiamo.
Da quando questa immagine sta a Manoppello e perché proprio a Manoppello?
E si deve sapere che Manoppello è uno delle cittadine più nascoste dell'Abruzzo. Nel tempo, quando è apparso l'immagine a Manoppello, era il santuario nuovo costruito per i cappuccini e si trovava proprio dentro in un bosco fittissimo. Quando è apparso a Manoppello non sappiamo direttamente. Hanno scritto una relazione storica i cappuccini, ma si ha l'impressione più per un despistaggio che non per creare la verità, perché dicono che già nel 1506 sarebbe arrivato. Questa data è praticamente impossibile, e per molte ragioni, perché una cosa così preziosa come Manoppello può essere stato solo la Veronica di Roma. Questa Veronica o sparisce, e molto parla per questo, durante il sacco di Roma, e poi chi l'ha rubato, sicuramente era uno dei grandi nobili, non ha saputo più come fare e disfarsene. E prima si nasconde per molto tempo, ma quando il Papa Urbano VIII, con una misura troppo drastica, ha voluto aver consegnato tutte le Veroniche, sicuramente per la distruzione, tutte le copie della Veronica, e questo è stato e nel 1630-38, qualche cosa così, il Papa Urbano VIII muore, se mi ricordo bene, 636 o 38, e allora si è dovuto fare qualche cosa per salvare l'immagine, consegnandolo ai cappuccini e creando una leggenda affinché si può dire: questo non può essere l'immagine della Veronica, né una copia di questa Veronica, non deve essere consegnato al Papa, però questo solo dopo la morte del Papa. Se è la vera immagine di Cristo, tutta la nostra teologia deve rendersi conto. E questo può essere un atto molto rivoluzionario.
Forse alla fine potrebbe dire ancora una parola sulla relazione fra il volto di Cristo di Manopello con la Sindone di Torino. Diciamo, le immagini sono molto diverse, sono molto uguali. Qual è la relazione?
Quando, e questo ha fatto la sua Blandina Pascalis, e io ho conosciuto attraverso lei solo Manopello, quando si pone queste due immagini in foto, misura una sopra l'altro, e questo deve fare di nuovo qualsiasi persona, può farlo e deve farlo, e per vedere se compaiono, può vedere che compaiono perfettamente. Si crea così una unica immagine, che è nello stesso tempo una triplice immagine. L'immagine della Sindone, e si potrebbe quasi dire come il padre, l'immagine di Manopello come il figlio, e la unica immagine che proviene da tutti e due è come lo Spirito Santo, esattamente come nella teologia trinitaria.
Questo era padre Pfeiffer, studioso della Veronica di Manopello, al microfono di padre Gemmingen. Noi ci fermiamo qui sull'informazione relativa alla visita del Papa di oggi al santuario abruzzese di Manopello. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Roberto Venturini, Vincenzo Proto per la parte tecnica, Eva Orman e Maria Serena Tuglio. La linea torna alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.